presento e vi introduco Angela Dogliotti, che è vicepresidente del Centro Studi Sereno Regis di Torino, è laureata in pedagogia con indirizzo psicologico, ha insegnato nella scuola secondaria superiore e da diversi anni fa ricerca e formazione sulla cultura della non violenza, sulla trasformazione non violenta dei conflitti e sulla resistenza civile. È autrice di diverse pubblicazioni, tra cui, in collaborazione con Elena Camino, il testo Il conflitto, rischio e opportunità, frutto del lavoro con docenti e classi proprio su questo tema. Recentemente ha invece curato l'edizione italiana del testo Come risolvere i conflitti, molto recentemente pubblicato nel 2023. Vi lasciamo la parola, grazie.
Grazie. Grazie, si sente? Sì. Beh, grazie mille per questa bella occasione di incontro che ci offrite oggi. E questo tema, ecco, il titolo di questa giornata, quali spazi oggi per fare e dire pace, come gestire e risolvere i conflitti in modo non violento, è certamente, credo, un nodo cruciale in questo nostro tempo, no? Noi viviamo, insomma, siamo in una condizione anche a livello generale molto drammatica, molto complicata e quindi, insomma, a maggior ragione è utile che proviamo a ragionare su questo. Noi oggi parleremo dei conflitti, soprattutto a livello quotidiano, interpersonale, no? Quelli che viviamo quotidianamente nelle nostre relazioni, però è importante, perché la pace parte anche da qui, no? Parte anche da come ciascuno la costruisce nella propria vita. E però volevo anche fare un riferimento a introduzione di questo intervento, un riferimento più generale ad una esperienza straordinaria, perché proprio ieri sera a Torino, presso la sede dei missionari della Consolata, che c'è in via Cialdini, c'è stato un incontro veramente straordinario, in cui è stata presentata due giovani donne, Rana palestinese e Esther israeliana, hanno presentato la loro esperienza di combattenti per la pace, un'esperienza che era chiusa in questo libretto. Purtroppo non ne ho copie, questa è la mia, non sono riuscita ieri sera a prenderne copie, però cercatelo, perché è veramente straordinaria, perché ci dice come anche in un conflitto così duro, lacerante, che dura da decenni, dove si sta accumulando odio e rancore sempre di più, ci sono delle esperienze di persone che dal basso cercano di costruire la pace. Allora io credo che se ci riescono loro, se loro sono riusciti ad incontrarsi nonostante la situazione drammatica che vivono, possiamo farlo anche noi, no? Nelle nostre vite, dove i conflitti probabilmente sono molto meno drammatici, no? O quantomeno meno cruenti, ecco, in genere. Poi vediamo che nei telegiornali ci sono casi, ma quelli speriamo che siano e restino casi estremi. Ecco, allora, in questa, poi ditemi solo, magari ditemi che ore sono, solo per non perdere, fino a che ora?
Mezzogiorno.
Ok, grazie. Allora proverò a fare questo lavoro un po' di analisi, se vogliamo, nella prima parte sarà un lavoro un po' di introduzione di alcuni concetti chiave che la ricerca, che la cultura della non violenza ha elaborato nel corso di questi decenni. Diceva, io appunto vengo dal Centro Studi Sereno Regis di Torino, che è una realtà nata nell'82, frutto dei movimenti non violenti che negli anni 60 avevano lottato a Torino, in Piemonte, in Italia anche, ma insomma il centro nasce a Torino, per il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza al servizio militare, dove tra l'altro ho conosciuto mio marito, che è qua, e di lì, da questa esperienza, nacque un centro, perché si ritenne importante creare anche un centro di raccolta, di documentazione, di studio, di ricerca, no? Delle esperienze che stavano avvenendo. E da allora il centro è andato avanti, ha una biblioteca che è una biblioteca specializzata a livello nazionale sui temi della non violenza, della sostenibilità e così via, della pace. Ecco, e quindi insomma la prima parte di questo intervento vorrei centrarla proprio su alcuni aspetti più teorici, se vogliamo, che ci aiutino a capire con che cosa abbiamo a che fare quando parliamo di conflitto, no? Quindi il primo concetto da chiarire, ecco, è quello di conflitto proprio, no? Perché un conto è una controversia, cioè noi possiamo avere appunto una divergenza di opinioni, di punti di vista, teorie diverse, questo fa parte della ricerca normale, comune, no? E non è un conflitto, può essere una controversia, si può dibattere in modo più o meno animato, ma insomma, un conflitto, che cos'è che contraddistingue un conflitto? C'è un conflitto quando questa controversia o quando queste differenze si trasferiscono sul piano della relazione e creano una crisi della relazione, producendo insomma un disagio, una sofferenza. Per questo il conflitto è una realtà difficile da vivere e quindi o a volte si evita, si cerca di evitare, oppure si, a seconda di come ciascuno reagisce, insomma, oppure si hanno reazioni emotive, violente e così via, anche perché il modello di conflitto più comune è quello violento, no? In genere si tende addirittura a identificare conflitto con violenza. Quando si parla di conflitti si pensa in genere ad una cosa brutta. In realtà non è così, non necessariamente, il conflitto è una cosa negativa, anzi può anche essere, infatti il titolo di questo intervento che abbiamo concordato con Rita è conflitto rischio o opportunità, cioè può essere un rischio ma può anche essere un'opportunità di crescita. Ecco, la non violenza cerca di introdurre proprio questa diversa prospettiva. E allora uno dei ricercatori più importanti nell'ambito della ricerca per la pace è Johann Galtung, morto l'anno scorso, e quindi volevo riprendere da lui alcuni fondamenti di questa concezione non violenta dei conflitti e poi alcuni principi metodologici. Allora, un primo fondamento che Galtung sottolinea è che se uno si vuole porre in questa prospettiva di non violenza nei conflitti, deve capire, insomma, che nessuno possiede la verità e quindi ciascuno la ricerca nel dialogo. Gandhi diceva: la verità è Dio, quindi nessuno può possederla. E se nessuno la possiede, ciascuno di noi vede solo una parte di questa verità, dal suo punto di vista, dalla sua prospettiva, dal suo angolo di visuale, riesce a coglierne un pezzo. E cos'è che aiuta a cogliere un pezzo più ampio di verità? È l'apporto che mi può dare l'altro, che dal suo punto di vista vede un altro pezzo di verità. Ecco che allora il dialogo diventa veramente uno strumento per arrivare a cogliere aspetti più ampi della verità. E questo è un primo fondamento. Il secondo importante fondamento è il rifiuto della violenza, perché appunto la vita è sacra e quindi ahimsa, questo termine gandhiano, che significa allora rifiutiamo la violenza, anche perché nessuno, se nessuno possiede la verità, nessuno ha il diritto di poter imporre all'altro una qualcosa che non possiede totalmente, quindi non si può esercitare violenza in nome di un principio di cose che possono essere controverse, insomma. Ecco, e poi però ci sono dei principi, no, scusa, prima. Ah, no, no, scusa tu, hai ragione, ero io che non vedevo bene. Allora, rifiuto della violenza, dicevo. Che cos'è allora un altro concetto? Abbiamo detto cos'è conflitto, cos'è violenza? Perché non tutto è violenza. È importante anche qua distinguere, possiamo dire in generale che violenza è ciò che fa del male all'altro. Sempre Galtung distingue tre livelli di violenza, che si esprimono in tre forme. C'è una violenza diretta, che è quella che noi vediamo più facilmente, no? Quando se io do uno schiaffo ad un altro, se uccido, insomma, quella è una violenza diretta, è intenzionale, no? Cioè due attori tra cui si esprime questa violenza. C'è però anche una violenza strutturale, che è quella che è data da una presenza di strutture che sono ingiuste, che creano violenza. Per esempio la fame nel mondo è una tipica violenza strutturale. Le diseguaglianze, una società disuguale è una società violenta perché fa morire di fame, è una società che appunto non rispetta i diritti fondamentali, non rispetta la vita, insomma, e quindi produce una violenza indiretta. Non c'è nessuno che va magari ad uccidere un altro, ma le persone muoiono perché non hanno di che vivere, per esempio. E poi c'è la violenza culturale, che in questo triangolo è messa in alto perché è quella che in qualche modo legittima le altre due. Qual è la violenza culturale? È la violenza, per esempio, di chi è la violenza tipicamente umana, delle ideologie che legittimano, giustificano ciò che fa del male agli altri in tutte le sue forme, no? Per esempio le disuguaglianze tra gli esseri umani, per esempio il razzismo è una forma di violenza culturale, il sessismo è una forma di violenza culturale, cioè tutte quelle mentalità profonde che creano disuguaglianze tra gli esseri umani, ponendoli su diversi piani, come se qualcuno valesse di più, qualcuno valesse di meno, no? Queste sono forme di violenza culturale. La violenza culturale è quella che appunto legittima le altre due, quella strutturale e anche la violenza diretta. Però ecco, anche qui allora è importante distinguere che cosa è violenza e che cosa è violenza non è. Per esempio, faccio un esempio per capirci, in età evolutiva ci sono delle fasi in cui i bambini, per esempio la fase dell'ostinazione intorno ai 2 anni, in cui i bambini tendono a dire di no, ad opporsi, ad avere delle forme oppositive, no? Ecco, quella chiaramente non è violenza, quella semmai si può distinguere tra aggressività e violenza. E anche l'aggressività non sempre è negativa, c'è un'aggressività, Fromm distingue tra aggressività benigna e aggressività maligna, intendendo per aggressività benigna quella forza che istintuale che è presente in ogni essere umano che è orientato alla sopravvivenza e alla vita, no? Ed è una forza che ci aiuta a vivere, perché se di fronte alle difficoltà non avessimo questa capacità di reagire, di affrontarle, no? E di cercare di superarle, saremmo, come dire, soccomberemmo, no? Chi non ha più questa forza, questa energia, cade nella depressione, no? Cade in una condizione che non è orientata alla vita. Questa aggressività è un'aggressività benigna ed è quella che come dire, alimenta, potremmo dire così, anche la non violenza nelle relazioni interpersonali, ma anche nelle relazioni sociali, politiche, generali, cioè è la combattività non violenta, potremmo chiamarla, è quella che ha fatto sì che, per esempio, grandi masse si riunissero in forme di resistenza civile, di disobbedienza civile e contrastassero ad esempio un potere che le opprimeva, un potere coloniale, un potere ingiusto e così via, come ha fatto Gandhi in India, Martin Luther King negli Stati Uniti e così via. Ecco, se non ci fosse stata questa forza, questa capacità, questa combattività, non ci sarebbe stata questa lotta. Quindi la non violenza non è passività, chiaramente, è utilizza questa forma di aggressività benigna. C'è invece un'aggressività maligna, Fromm la chiama maligna, che si può identificare con la distruttività o con la violenza, perché ha un contenuto culturale. Cioè non è normale che uno pensi che l'altro essere umano è una razza inferiore. Questo è frutto di una cultura che crea delle differenze gerarchiche tra gli esseri umani. E quindi questa è una forma, quindi, di aggressività maligna, cioè di violenza, ok? Ecco, allora, questo per dire che è importante, allora, riconoscere anche, per esempio, appunto, nelle relazioni interpersonali, soprattutto in età evolutiva, non ci sono delle fasi, appunto, oppure, per esempio, nell'adolescenza ci possono essere momenti in cui i ragazzi esprimono un'opposizione, un'aggressività, cioè, ma sono delle forme normali e orientate alla vita, perché esprimono un bisogno di crescere, di identità, di capire chi sei, di mettersi a confronto con gli altri, no? Quindi sono comportamenti orientati alla crescita, alla costruzione di una propria identità, che vanno accompagnati, no? Che vanno aiutati con strategie di accompagnamento, di contenimento, di ascolto e non di repressione violenta, come se fossero manifestazioni appunto di violenza. Allora, se volete, non so se le domande sono previste dopo, comunque se vai segnatevi se ci sono delle cose che non vi convincono e poi ne parliamo oggi. Ecco, tornando, dopo aver detto queste cose per chiarire un po' il concetto di violenza, volevo ritornare a Galtung sull'approccio non violento ai conflitti, alcuni principi metodologici e che sono importanti, perché il primo è che, appunto, allora, come dicevo all'inizio, il problema non è il conflitto di per sé, il conflitto fa parte della vita, è un sale della democrazia anche nelle società e anche nelle relazioni interpersonali. Il problema è che può essere fonte di violenza se viene gestito male e con violenza, no? Tra le persone e a livello sociale e politico, ma può essere un'occasione di crescita se invece viene gestito bene. Allora, importante è il modo in cui si gestisce il conflitto, e per gestirlo bene è importante sapere che c'è una in ogni conflitto ogni attore detiene tutta la responsabilità, c'è una interdipendenza tra le parti, nessun attore è totalmente responsabile, perché spesso nei conflitti si tende a dire la colpa è sua, no? Nei bambini spesso è facile questo, no? È colpa sua, non ho fatto niente. Allora, è importante capire che nei conflitti in genere non c'è mai nessuno, cioè non si può tracciare chiaramente tra buoni e cattivi, lui ha ragione e io ho torto, c'è una parte di responsabilità in ciascuno, perché il modo in cui io agisco in un conflitto, influenza la risposta che l'altro mi dà, perché il conflitto è un processo interattivo, eh? Quindi se io di fronte ad un insulto rispondo con un insulto, facilmente il conflitto va in escalation, no? Cresce di intensità. Se io di fronte ad un insulto lo blocco con un atteggiamento diverso, non rispondo in modo simmetrico, posso influenzare l'andamento di questo conflitto. Quindi la responsabilità della trasformazione costruttiva del conflitto risiede nelle scelte di tutti, dei singoli attori. Ciascuno ha una parte di potere, di responsabilità nel far sì che il conflitto vada in un certo modo, nell'indirizzarlo in modo violento oppure in modo non violento. Poi ci sono altri due principi l'azione intrapresa può avere conseguenze negative, quindi l'importanza della riversibilità delle azioni vale soprattutto per i conflitti macro. In una guerra dove si uccide, è chiaro che quel conflitto lì, un conflitto che viene agito con la guerra, è un conflitto che ha delle conseguenze irreversibili, perché quando uno è morto, non torna più indietro, no? Però anche nelle relazioni interpersonali, per fortuna le conseguenze normalmente non sono così, però ci sono anche delle parole che possono ferire molto, no? E quindi avere consapevolezza che bisogna sempre, che ogni azione deve essere reversibile, si deve poter tornare indietro. E quindi questo aiuta ad essere prudenti in qualche modo, no? Nella gestione delle relazioni. E poi sapere che è importante la cooperazione anche nel conflitto. Uno direbbe, ma in un conflitto come si fa a cooperare? Invece è proprio cooperare in un conflitto significa individuare, per esempio, quei passi intermedi che potrebbero essere sui quali entrambi si potrebbe essere d'accordo. Magari non siamo d'accordo su un fine più lontano, ma su alcuni altri, quindi riconoscere gli elementi in comune rispetto a quelli che invece sono di contrasto. Ancora due cose, poi passiamo ad una parte un po' più pragmatica invece. Ecco, sempre Galtung dice, allora, articola il conflitto in tre vertici, no? In ogni conflitto ci sono almeno tre vertici nel quale si può disarticolare il conflitto. C'è un primo vertice che è quello dei comportamenti, quello visibile, quello che si vede meglio. Se due persone litigano, questo comportamento conflittuale è evidente. Ci sono invece altri due vertici che sono molto meno visibili, ma che esistono e quindi bisogna tenerne conto, che sono da una parte l'oggetto del contendere, cioè perché sono in conflitto con quella persona, perché, no? L'oggetto. E che può essere appunto un obiettivo incompatibile che ho io con l'obiettivo che ha l'altro, che scatena l'altro vertice, quello dei sentimenti, dei vissuti, di come ciascuno di noi vive quella situazione di conflitto. Di fronte a quella situazione si può innescare, allora appunto si possono innescare percezioni, a volte incomprensioni, sentimenti comunque negativi o positivi a seconda. Ecco, se mettiamo a confronto le due modalità per affrontare i conflitti, quella violenta e quella non violenta, possiamo vedere come, quindi, in genere, se il conflitto viene gestito in modo violento, c'è una violenza nei comportamenti, no? Uno mi dà un insulto e io rispondo con lo schiaffo o così via. Pensate a volte quanto succede in casi che sentiamo magari di conflitti tra automobilisti che si concludono tragicamente. Perché? Perché magari c'è stato, per una stupidaggine sembrerebbe, no? Però perché lì è andato evidentemente in escalation, fuori controllo, un conflitto, e ciascuno e uno non è riuscito più a controllare le proprie reazioni, magari per motivi suoi, che ne so, insomma, comunque, e si è tradotto in una violenza anche drammatica. Anche se non si traduce in una violenza nell'incisione e così via, comunque un conflitto gestito in modo violento non riesce a superare l'incompatibilità degli scopi e continua a generare rancore, odio, magari si protrae per tempo. Invece, se viene affrontato in modo non violento, quali sono le competenze? Allora, la non violenza, che vuol dire a livello interpersonale, per esempio, sviluppare una comunicazione non violenta, poi ci torniamo su queste, adesso enuncio e poi dopo nella seconda parte cerco di dire cosa significano. Empatia e creatività sono un po' le competenze generali per poter affrontare i conflitti in modo non violento. E se un'ultima slide che ci fa vedere, ecco, quali possono essere i possibili esiti di un conflitto. Normalmente, ecco, sull'asse o vince A o vince B, questo è il modo violento, no? Quando c'è una situazione di conflitto, allora, se vince uno o vince l'altro, questa è una situazione che in realtà in genere non risolve il conflitto, ma lo prolunga, no? In quel momento ha vinto uno, però l'altro, insomma, è facile che rimanga. Invece la strada per affrontare e trasformare il conflitto in modo violento sta nella diagonale che vedete lì centrale, no? La fuga in genere non funziona, perché fuga vuol dire allora non litighiamo più, che a volte può essere, in certe situazioni anche può andare bene, ma a volte invece è mettere la polvere sotto il tappeto e quindi non aiuta a risolverlo. Invece il compromesso e la trascendenza sono le due strade. Quella del compromesso è quella che conosciamo di più, che dice cercare un accordo tra le parti in cui ciascuno rinuncia a qualcosa per trovare, per andare incontro all'altro, ma c'è una, anche la possibilità di andare verso una trascendenza, cioè una soluzione che soddisfi il più possibile i bisogni e gli obiettivi di tutte le parti. Questo detto così, poi lo vediamo in termini più concreti in questa seconda parte. Ecco, vado un po'. Allora, passiamo dopo questa, aver insomma un po' illustrato rapidamente a livello un po' teorico alcuni principi che sono stati approfonditi dalla ricerca sulla pace e i conflitti, vediamo questa seconda parte che è un pochino più operativa. E allora vi chiederei, durante questa esposizione che dovremo fare un po' rapidamente, e perché sia un pochino più interattiva questo intervento, che ciascuno provi a pensare ad una situazione di conflitto che gli è comune, che ha nella propria vita, e le cose che dirò provare a confrontarle, cioè mentalmente provare a vedere come si colloca in questa situazione. Allora, per trasformare in modo non violento i conflitti, quindi serve, come dire, abbiamo detto, distinguere tra aggressività e violenza. Serve importante anche riflettere sugli atteggiamenti personali che noi abbiamo in situazioni di conflitto e poi sviluppare delle competenze che sono quelle su cui poi cerchiamo di dire qualcosa. Passiamo alla slide, perché tanto poi ritorniamo qua, agli atteggiamenti personali. Ecco, questo schema prova a sintetizzare un po' incrociando due modalità. Allora, ciascuno di noi, se ci pensate, tende di fronte ad un conflitto ad affrontarlo oppure a evitarlo, no? C'è una modalità, ciascuno di noi ha tendenzialmente sceglie, privilegia, no? Io sono una, per esempio, che tenderei ad evitarlo se posso, poi cerco invece di lavorare su questa tendenza, invece a far sì che, se credo che sia importante affrontarlo, a farlo. E poi ci sono altre, che si può incrociare questa attitudine con altre due tendenze che derivano dal nostro carattere, dalle nostre attitudini personali, che sono il prevalere, insomma, del far violenza all'altro, oppure il prevalere del far violenza su se stessi. Che vuol dire? Se andiamo nella slide successiva, se io sono privilegio, allora ho un atteggiamento che tende ad affrontare i conflitti, anche facendo violenza all'altro, vuol dire che io punto più sull'obiettivo, no? Sono centrata più su ottenere i miei obiettivi e meno sulla relazione con l'altro. Se ho l'atteggiamento invece del cercare di fare violenza piuttosto a me che non all'altro, tendo a tenere in secondo piano gli obiettivi, piuttosto rinuncio, ma punto di più al prevalere della relazione. Allora, anche qua però è importante capire, vedere qual è la diagonale che ci sta, no? Del percorso, no? Che cosa ci sta invece in mezzo, che cos'è il punto di equilibrio tra il non far violenza agli altri, non far violenza a se stesso, che sarebbe se no essere violento nei confronti dell'altro, oppure subire una condizione di conflitto. È quella che sta in mezzo, e cioè quella di cercare appunto o un compromesso o una soluzione che sia che risponde il più possibile agli obiettivi di entrambe le parti. Passiamo a dopo, poi questa su questa, tanto sono lì, potete, come dire, eventualmente sono poi a disposizione, potete un attimo rifletterci su. Volevo proporvi invece adesso un modello, due modelli di due autori che hanno lavorato molto sulla non violenza anche a livello delle relazioni. Una è Pat Passford, che è una antropologa e biologa belga, ha fatto molti seminari in Italia e in diverse parti del mondo. Allora, lei dice, quando c'è violenza nelle relazioni, in un conflitto, no, come si manifesta questa violenza? Si manifesta perché si crea una relazione maggiore-minore, no? Cioè c'è una differenza, no? E di fronte a questa differenza tra me e te, io tendo a dire ho ragione io sono più, insomma, tu non capisci niente, cioè porre l'altro in condizione di inferiorità, no? Ad assumere una posizione di superiorità e a porre l'altro in condizione di inferiorità. Siccome questa relazione, una lezione di questo tipo, maggiore o minore, non fa bene, no? Ha un contenuto di violenza, la violenza si tende a riprodursi. E allora io, se sono messo in condizione minore, cerco di uscire da questa condizione e a mia volta di mettermi in posizione maggiore. E allora c'è un'escalation, una lotta di potere, no? Allora tu mi sostieni, hai ragione tu, io ti dico no, ho ragione io, no, allora questo... Allora, prima comincio con l'argomentazione, no? Ecco, io ti dico, ho ragione io perché il mio punto di vista è questo. E poi arrivo a dire, no, però tu hai torto perché il tuo punto di vista ha tutti questi aspetti negativi. E finché si arriva a, perché tu sei negativo, no? Anziché dire, insomma, questo conflitto sfocia nel giudizio negativo sulla persona. E quindi la violenza prosegue, insomma, e va in escalation. Se io non sono in condizione di reagire con l'altro che mi mette in posizione di inferiorità, perché magari è il mio capo ufficio e non posso reagire in quella forma lì, mi tengo il mio smacco, no? Quello che ho subito, e poi questa violenza che ho subito la esercito magari a casa, su mia moglie, su mio figlio e così via. La violenza si diffonde come una catena, no? Cerco di mettere in posizione di inferiorità qualcuno che è più debole di me. E questa è un'altra modalità, no? O la crescita con l'escalation o la catena diffondendo la violenza all'intorno di me. Oppure c'è una terza modalità, dice Pat Patford, posso rivolgerla contro di me. La violenza che si interiorizza, e guardate quante forme di malattia nascono perché si interiorizza la violenza, cioè si vive una condizione di violenza, non si riesce ad elaborarla, a trasformarla, ad affrontare magari il conflitto in modo costruttivo, e allora si subisce, ma questa violenza fa male, rimane dentro e produce appunto una interiorizzazione, una malattia. Ecco, allora questo modello maggiore minore, appunto, che usa degli strumenti, come dicevo prima, dell'argomentazione, che possono essere positive, negative, distruttive, un comportamento che è funzionale a vincere, e perché identifica anche la posizione dell'altro con la persona dell'altro. Allora, qual è invece il modello, passiamo oltre, è il modello invece non violento nelle relazioni, il modello che Pat Patford chiama della equivalenza tra le parti in causa nel rispetto delle loro differenze, cioè un modello E-E, non M maggiore, M minore, ma E-E lei chiama. Cosa vuol dire equivalenza? Non è uguaglianza, attenzione, perché ad esempio tra l'insegnante e l'allievo, tra il genitore e il figlio non c'è uguaglianza di ruolo, no? Il genitore ha un certo ruolo, l'insegnante ha un certo ruolo, il bambino ha un altro. Quindi non sono uguali, no? Non è attraverso diventare amici che si risolvono i problemi. Ci sono ruoli diversi, ma cosa vuol dire che entrambe le parti sono equivalenti? Equivalenti vuol dire che hanno uguale valore, cioè sono esseri umani degni di rispetto. Io credo che il concetto più semplice possa essere il rispetto, no? Io devo rispettare il mio alunno, anche se, come dire, io ho un ruolo di educatore, no? Lo educo, ma rispettandolo, che vuol dire non umiliandolo, non, insomma, tutta una serie di cose. Ecco. Allora, il concetto del, per esempio, su questo concetto, se vogliamo, tutta la pedagogia attiva, delle scuole attive, che nascono alla fine dell'Ottocento e poi si sviluppano nel nostro secolo, che mettono al centro, che sottolineano la centralità dell'allievo, in fondo vogliono dire questo, è la scoperta da parte della pedagogia che il maestro non è quello che come dire, riempie come un imbuto, usando un imbuto alla testa degli allievi, ma è quello che cerca di farli crescere creando una relazione di rispetto. Ecco. Quindi procediamo, perché credo di stare finendo il mio tempo. Quindi, nel modello di equivalenza, gli strumenti allora sono che cosa? La ricerca dei fondamenti, no? Perché tu vuoi questo? Perché io voglio questo? Il funzionamento e il comportamento è funzionale a comprendere, no? E non a vincere. E quindi richiede ascolto, empatia. Ecco, l'assunzione del dialogo, insomma, comunicazione non violenta. E allora vediamo che cos'è la comunicazione non violenta. Questa è un'immagine tratta invece da un altro autore che si chiama Marshall Rosenberg. Il linguaggio giraffa lui lo chiama, no? La comunicazione non violenta. Cioè, come si fa a comunicare in modo non violento? Qui ci sono quattro passaggi che, se vogliamo, possono essere sintetizzati così. Descrivere e non giudicare, cioè io osservo una situazione, lui lo traduce, quando vedo questa situazione descrivo la situazione che vedo anziché esprimere subito un giudizio, no? Secondo passaggio, sentimenti, cioè quando vedo questa situazione io provo, come mi sento io di fronte a questa situazione. E terzo passaggio, bisogni. Perché mi sento così? Perché ho bisogno di. Quarto passaggio, quindi ti chiedo di fare qualche cosa. Esprimo una richiesta, che è ben diverso da quella che sarebbe la comunicazione violenta, ovvero maggiore minore di nuovo, no? Invece che dire. Quando io vedo, anziché osservare senza valutare, do subito un sei un egoista. Quando ti comporti così, sei un egoista, per esempio. E quindi utilizzo argomenti sulle perché io ho ragione, tu hai torto, strategie a volte di manipolazione, di derisione e così via, e perciò voglio che tu faccia questo, anziché la richiesta è la pretesa. Allora, se io uso questo tipo di comunicazione, il conflitto facilmente cresce e non si risolve. Allora, è chiaro, questi sono spunti che ovviamente vanno elaborati, no? È chiaro che non è facile assumere questa modalità di comunicare, perché abbiamo, come dire, siamo imbevuti da una mentalità e da una modalità anche di relazione che è molto lontana da questa, però insomma possiamo lavorarci, ecco, possiamo quantomeno assumerli come percorsi, come strade da percorrere e poi poco per volta cercare di integrarli nella nostra vita. Ecco, abbiamo introdotto un concetto, passiamo ancora a quello dopo, di empatia. Che cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità di assumere la prospettiva e il ruolo dell'altro, cioè mettersi dal suo punto di vista, che non è detto che io sia d'accordo con l'altro, però devo comunque capire qual è il suo punto di vista, se non lo capisco non posso neanche entrare in relazione con lui. Mettersi dal suo punto di vista e quindi aderire emotivamente, cioè condividere le emozioni dell'altro, e saper discriminare e riconoscere correttamente le emozioni che sono espresse dall'altro. Ecco, l'empatia è un formidabile strumento nella trasformazione non violenta dei conflitti. Quando ieri sera ci hanno raccontato, citavo all'inizio l'esperienza dei combattenti per la pace, come hanno iniziato loro? Hanno iniziato incontrandosi e raccontando ciascuno le proprie storie, la propria vita. E ascoltandosi, sentendo che anche l'altro aveva sofferto per un figlio che era stato ucciso, come me, che anch'io, dicevano, no? Cioè, ciascuno di loro dice, magari era andato lì carico dal dolore di una perdita, di un familiare in quel conflitto, no? E allora raccontava e scopriva che anche l'altro aveva vissuto la stessa esperienza. E allora lì scattava l'empatia, cioè la capacità di riconoscere anche la sofferenza dell'altro. Di solito noi siamo portati, ed è normale che riconosciamo la nostra sofferenza, ciò che ci fa soffrire. In un conflitto a volte è difficile che riusciamo a riconoscere che anche l'altro soffre, qual è anche la sofferenza dell'altro. E invece l'empatia è proprio la capacità che ciascuno ha di poter fare questo passo. E l'empatia, guardate, che non è un'attitudine che i bambini di pochi mesi hanno, eh? Il contagio emotivo, se voi andate in un nido, se qualcuno di voi lavora nei nidi, sa che se si mette un bambino a piangere, spesso gli altri piangono poi tutti dopo un po'. Perché? Perché c'è un contagio emotivo, quindi è una forma embrionale di empatia che fa sì che la sofferenza di uno si comunichi in modo così immediato all'altro. Poi, e quindi vuol dire che c'è un'attitudine che è presente, va coltivata, va aiutata a crescere e non invece soffocata con invece ideologie più competitive che fanno sì che uno debba prevalere sull'altro e così via, no? Ecco, ultime due che poi così chiudo. Perciò, in sintesi, la contraddizione di scopi può portare nel modello maggiore e minore a evidenziare ciò che divide e a polarizzarsi sulle differenze di interessi, di sistemi di valori e quindi ad andare l'uno contro l'altro, o l'uno da una parte e l'altro dall'altra. Il modello dell'equivalenza invece a vedere le differenze, ma a vedere anche ciò che può essere comune, a riconoscere l'identità dei bisogni primari. E quali sono i bisogni primari? C'è un quadro, un ultimo quadro, ultimo o penultimo, non mi ricordo più, allora ci sono molte classificazioni dei bisogni umani fondamentali, questa è una, sono discutibili, ma insomma mi sembra che questa possa aiutare a capire che ci sono bisogni interni al soggetto e di relazione con gli altri. Quelli interni al soggetto sono di sopravvivenza, cioè di sentire che uno è sicuro, no? Assenza di violenza strutturale e assenza di violenza diretta, sentirsi sicuro e di avere di che vivere, insomma. Identità, cioè sentire di appartenere, di avere radici, di essere collegato a qualcosa, a qualcuno, di avere autostima, cioè di realizzare il senso, vuol dire della propria esistenza individuale. E i bisogni di relazione con gli altri sono quello di autonomia, cioè di essere indipendente, che vuol dire poter soddisfare i bisogni e sperimentare i propri limiti, e il riconoscimento, che è molto importante, essere accettati per come si è e stabilire relazioni significative con le persone che ci sono vicine. Ecco, allora saltiamo la penultima che riassume semplicemente, ci sono due slide però per velocizzare, ecco, andiamo a quest'ultima. Quindi allora, in sintesi, una trasformazione non violenta dei conflitti significa passare da un contesto in cui ciascuno vuole vincere ad uno in cui le parti cooperano per raggiungere un esito soddisfacente per entrambe. L'enfasi quindi è sul processo e sulle competenze necessarie, e c'è, prevale una prospettiva relazionale di equivalenza con una comunicazione non violenta fatta di ascolto, decentramento, empatia, creatività. Faccio un esempio per chiudere, che è l'esempio che Joan Galtung faceva sempre nei suoi seminari, tanto per dire cosa vuol dire trovare una soluzione trascendente. Lui diceva, lo faceva fare nei workshop che organizzava, ci sono due bambini e un'arancia, in questo caso è un conflitto legato ad una risorsa scarsa. Due bambini e un'arancia, che si fa? E chiedeva, quali sono le soluzioni? Se tutti e due vogliono l'arancia, ce n'è solo una? Allora, chiedeva e raccoglieva le varie soluzioni, adesso per fare veloce ve lo dico io, così facciamo prima, perché credo di aver già sforato un po', ma poi chiudo. Allora, la prima cosa che viene in mente, dice, vabbè, si fa metà, no? E si fa metà starebbe nella soluzione quella del compromesso, che è già una buona soluzione. In certe situazioni di conflitto, anche globale, sarebbe già una bella cosa trovare un compromesso. Non è da disprezzare il compromesso, però nel compromesso ognuno deve rinunciare a qualche cosa. Ci sono situazioni in cui, se lavoriamo sul conflitto, possiamo arrivare ad una soluzione che è più soddisfacente per entrambi. E qual è? Allora, in questo caso, Perché vogliono l'arancia sti bambini? Quindi si va ai bisogni. Perché tu vuoi l'arancia? Si chiede. Comunicazione. E allora, se si va ai bisogni, cioè si chiede perché la vuoi, magari uno ti dice perché io voglio farmi un succo, di una spremuta con quell'arancia. E va bene, quindi lui ha bisogno del succo per l'arancia. L'altro ti dice, a me serve la buccia perché voglio fare dei canditi per fare una torta. Ecco, allora, se noi siamo andati in fondamento e abbiamo capito perché volevano l'arancia, magari troviamo che a uno serviva solo la buccia, all'altro serviva solo il succo, e quindi possiamo dare al 100 per trovare la soluzione trascendente, cioè quella che risponde al 100% ai bisogni di tutte le parti. Allora è chiaro che questo è un esempio che nella realtà è difficile che sia sempre così, però ci dà la strada, ci dà la direzione, ci dice che come dire, l'utopia è la strada, no? Bisogna andare in quella direzione, e ci dice quali sono le condizioni, le competenze che sono necessarie per andare in quella direzione. Grazie.